il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
Buon pomeriggio, buon venerdì 25 aprile, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia. C'è ancora Chiara, se avete qualche curiosità la facciamo venire in onda, è ancora qua, avete 2-3 minuti, non di più, perché poi non possiamo disturbarla troppo. Siamo alle porte, no, di questo weekend. Oggi ci sarebbe dovuta essere una partita, ma è stata rinviata per la tragedia che ha colpito il Lecce. Domani non ci saranno sfide e non ci sarà nemmeno la conferenza stampa di Igor Tudor, quindi sarà un weekend atipico. Però mi permetto subito di dire che io non ho ben cioè, nel senso, non so il reale motivo, no, della mancata conferenza stampa, perché sono questioni anche legate magari ad altro, però non c'è nulla da dire. Cioè, non c'è nulla da dire prima di Juventus Monza. Cioè, non si può neanche fare una domanda sui singoli, sulla partita. Qua c'è da onorare la maglia. Quindi io sono sempre stato uno di quelli che vi ha raccontato e vi ha detto: piedi per terra, non pensiamo di essere più forti di altri. È capitato anche nell'ora e mezza prima del Parma: non diamo per scontato nulla, mi raccomando. Però adesso con il Monza o vinci o vai a casa, o vinci o vai a casa. E non c'è nulla da dire, nulla da raccontare in conferenza stampa, c'è da svegliarsi, punto. Cioè, non c'è niente da fare, c'è solo da entrare in campo domenica, da non parlare e da vincere, punto. Poi, una volta vinto contro il Monza, a quel punto ti metti lì, lavori tutta la settimana e inizi ad affrontare il Bologna. Ma contro l'ultimo in classifica, che ha due piedi in Serie B, che è una situazione ormai, una squadra che ovviamente sta cercando di fare il suo, ha fatto un'ottima partita contro il Napoli, ma tu non devi assolutamente neanche pensare ad altro risultato, devi vincere e portare a casa i tre punti e poi preparare la sfida col Bologna. C'è nient'altro da dire. Cioè, io onestamente, anche ci fosse stata la conferenza stampa di Igor Tudor, non avrei avuto la più pallida idea di che domanda fare. Che domanda c'è da fare? Dopo, non ho visto niente, ho visto neanche un tiro in porta col Parma, devo mettermi lì a fare domande su cosa. Piazzati, abbiamo già chiesto tutto, in ogni modo, e si tirano peggio di prima. Si provano e non si ha la personalità di muovere la palla. Non c'è carattere, non c'è grinta, non c'è attaccamento alla maglia. E cosa dobbiamo chiedere? Dobbiamo chiedere niente. Luca la prende bene, vergognosi, disgustosi. Un augurio speciale alle nostre fighette che si fanno chiamare calciatori. Ecco, questo è abbastanza il mood della situazione. Dovranno lavorare. Tra l'altro, notizie di campo parlano di comunque un Gomez in forte dubbio per la sfida anche contro il Monza, e invece è rientrato in gruppo un Bangula che sarà della sfida, quindi verrà convocato. Queste sono le notizie della continassa. Per il resto non ci sono grosse novità. Non ci sarà Vlahovic, in dubbio con Meiners, ed è lecito aspettarsi un tridente formato da Constenzao, Ildiz e Colomoni. Queste sono le sensazioni di campo. Però anche la formazione perde di interesse, perde di grosso interesse se non giochi. Cioè, dopo che non hai fatto vedere niente, che devi fare? La cosa che fa più rabbia, che potevamo noi gestire tutto vincendo con il Parma e con il Monza, avendo il lusso di perdere una delle due trasferte più toste che ci attendevano. Adesso dipendiamo anche dagli altri. Dagli, me l'hai scritto 100 volte. Già che non fosse difficile contare su questi inaffidabili. Igor, hai tutte le ragioni. Ma a prescindere, andare a perdere a Parma è una delle cose che non perdonerò mai a questa squadra insieme ad Empoli. E a me, onestamente, la prestazione di Parma e quella di Empoli mi è sembrata identica. Una squadra presuntuosa, una squadra che pensava di fare la gita scolastica sia con l'Empoli che con il Parma, e che ha perso in malo modo, senza mai tirare in porta, senza onorare la maglia, senza dimostrare carattere. Quindi la sfida di Parma e quella con l'Empoli non gliela perdonerò mai, per tante situazioni legate anche alla classifica. Questo è quello che vi posso tranquillamente dire. Manuel, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale, poi a breve sentiamo anche Fabiola.
Ciao Gami, Edoardo Roma. Secondo me è il momento di cominciare a trovare il modo sostenere la squadra mettendo in campo dal primo minuto Douglas Luiz. Ci sono tanti giocatori come Cambiaso e McKennie che non sono più produttivi per motivi probabilmente differenti uno dall'altro. Douglas Luiz è quantomeno nel suo curriculum i calci piazzati, angoli e punizioni li sa battere, visto che abbiamo questo difetto offensivo, oltre che difensivo, direi di cominciarlo a trovare il modo di farlo giocare 90 minuti.
Onestamente non trovo il nesso tra Cambiaso e McKennie e Douglas Luiz. Non trovo il nesso da questa situazione, perché dove lo metti? Largo? Chi togli dei giocatori attuali? Quindi a me in questo momento vi dirò, io credo che Douglas Luiz possa dare qualcosina a questa squadra in termini di personalità, di gioco, e credo che si possa utilizzare anche in maniera giusta e migliore di quanto fatto in questa stagione. E tutte le volte che vedrò probabilmente Douglas Luiz con la maglia di un'altra squadra penserò che peccato che nella Juventus questo tipo di giocatori non riescano mai ad imporsi. Però al netto di questo, se abbiamo avuto Douglas Luiz tante partite, non ha mai fatto assist da angolo. Cioè, in questo caso tutto bellissimo, però mi sembra sempre nelle annate balorde che quelli che poi subentrano, che mettiamo in campo dopo, siano sempre meglio degli altri. E onestamente non trovo giusto questa analisi. Cioè, con Douglas Luiz si sarebbe vinta Parma? No, no, perché non hai vinto un contrasto, non hai lottato, non hai fatto niente. Quindi Douglas Luiz per me sarà sempre un rimpianto, perché alla Juventus questo tipo di giocatori tecnici sembra impossibile da gestire, ma da questo punto di vista non penso che un solo giocatore possa ribaltare mancanze caratteriali dette anche da Tudor, mancanze di atteggiamento, troppe robe. Quindi stiamo purtroppo come tutte le stagioni raschiando il barile, provando ad illuderci che qualcuno dalla panchina possa risollevare una squadra che ha troppe mancanze caratteriali e che è stata trovata mancante. Sono abbastanza scoraggiato perché dopo 7 punti in 3 giornate, neanche 9, la squadra si prende il lusso e si permette di sottovalutare il Parma e va a perdere. E dico al nostro amico Alle 71: non è vero che dipendiamo dagli altri, se le vinciamo tutte siamo in Champions, difficilissimo, ma è matematica. Ma non hai colto, non ha colto il messaggio del nostro amico Igor, caro Alle. Lui ha detto: potevamo gestire tutto noi, perché con la vittoria di Parma e Monza a quel punto potevi andare anche in una trasferta difficile e ottenere un pari. E invece in questo caso devi vincere tutte, quindi potevi gestire il vantaggio. Ora non lo puoi più fare e ti sei messo tu in queste situazioni qua. Non trovo veramente una spiegazione logica e non do una giustificazione a una squadra che col Parma doveva vincere, il Parma senza Bernabé, con 2 cambi al decimo, in 10, una roba del genere, se si è permessa di non fare un tiro in porta. Ecco, questo è tutto inaccettabile. E la società dovrà prendere dei provvedimenti per se stessa e per i giocatori che non onorano la maglia. Questo è poco ma sicuro. Abbiamo Fabiola, e allora buon pomeriggio a Fabiola Graziano, Bianconera News. Ciao Fabiola.
Ciao Cami, ben ritrovati.
Allora Fabiola, una giornata particolare, di Fantacalcio, una giornata particolarissima perché insomma è tutto molto
Sarà tutto molto concentrato
esatto,
stavolta.
è tutto sempre stato, no, un pochettino difficile da gestire, però ti dico, cara Fabiola, che in un fantacalcio sono a meno 3 dalla vetta e sono in finale di Coppa. Cioè, ho avuto una fortuna imbarazzante. L'ultima vittoria che ho appena ottenuto, è vergognosa. Senza neanche un gol vinco 2-1. Cioè, è una roba vergognosa. Vergognosa di cui
Una debacle proprio dell'avversario
Ma
a questo
no, anche
punto.
un gol. Però
Ah, ecco, hai avuto voti molto alti tu.
sì, ho avuto voti molto alti e modificatore sia in mezzo che
Ok.
dietro. E quindi con un assist normalissimo di Nico Paz, l'ho portata a casa. Bene così,
Bene
Fabiola.
così, va bene così, dai. un destino condiviso il nostro, perché anch'io in uno sono in lotta proprio per la vetta e ce la giocheremo fino alla fine, mentre l'altro un vero disastro, come al solito per tutta la stagione praticamente.
Sì, se avessi la metà della fortuna che ho in uno rispetto all'altro,
esatto,
probabilmente nell'altro avrei vinto con 10 giornate d'anticipo, ma invece non è così. Fabiola, dai, andiamo con i soliti dubbi di formazione. Caprile o De Gea?
Allora, ti dico, in questa giornata io andrei comunque con De Gea.
De Gea è forte. De Gea è molto forte, poi l'Empoli insegna manco con le mani.
Tra l'altro non ci siamo sentiti la scorsa settimana per un imprevisto mio dell'ultimo minuto che mi ha impedito di essere con voi, e abbiamo saltato proprio la partita in cui si affrontavano entrambi.
Sì, infatti chissà chi ha scelto il nostro amico. Ti chiedo invece, cara Fabiola, questa è difficilissima oggi, Svilar o Milinkovic-Savic?
Questa è tanto difficile.
No, questa è la più difficile della settimana, secondo me.
Tanto difficile. Anche perché non si può fare nemmeno il ragionamento caso trasferta, perché sono entrambi in trasferta, entrambi contro squadre che hanno la motivazione scudetto ben fissa in testa. Non lo so, lanciamo la monetina o se no, per istinto io dico Svilar.
Non lo so, perché da un lato l'Inter per me ha la bombola della benzina a terra.
Però ha proprio voglia quantomeno di riprendere fiato e quindi di archiviare la partita nel migliore dei modi.
Io non so le statistiche dell'Inter, ma onesto, l'Inter due partite di fila non le perde da un po', credo. Forse da inizio scorsa stagione, quindi sarà un po' arrabbiata. La Roma col Verona ha giocato una partita indecente, non sa neanche lei come ha fatto a vincerla. E dall'altro lato il Toro è solido, il Napoli, se non ha entusiasmo adesso, quando ce l'ha,
è per quello che ero tentata a consigliare Svilar, proprio perché il Napoli, cioè, se non approfitta del regalo della scorsa settimana, di fatto non approfitta più. Ha quindi l'occasione d'oro per poter in un certo senso sperare di portare a casa il tricolore. D'altra parte, tu dicevi, come dicevi tu stesso, l'Inter è un po' alla canna del gas, come si suol dire.
È tosta.
È una scelta complicata, sì, è una scelta complicata.
Ti dirò, io andrei sempre sul buon Svilar, che è più forte dei due.
Sì,
alla fine scelgo il più forte.
Lo dicevo all'inizio, anch'io sceglierei Svilar.
Sì,
perché, parliamoci chiaro, il clean sheet forse è un'utopia per entrambi questa settimana.
Però serve
però
il voto.
Magari, esatto, magari si limita il danno con il buon voto.
Sì, andiamo su Adams o Zaniolo, Luca da Torino. Posso dirti, io Zaniolo ce l'ho avuto, l'ho regalato,
sì, io non l'ho,
e non lo consiglio neanche al mio peggior nemico, quindi ti dico
è
Adams,
ti
dico Adams, sì, a prescindere.
Adams. Anche perché ultimamente è abbastanza on fire, per cui...
Poi Adams segnerà Zaniolo, che ha una partita molto più semplice, non c'è neanche Kane.
Proprio perché
quindi...
ce l'avevi anche tu.
Sì, giocherà la partita della vita, non c'è Kane, quindi... ha più speranze di giocare, anche se poi Beltrano ha fatto gol e non è neanche, e lì è la terza scelta anche nella Fiorentina, quindi in verità forse potrebbe giocare addirittura con Beltrano, perché insomma anche la Conference, la Fiorentina, c'è una partita molto tosta. Però io Zaniolo, proprio per una credine mia, cioè mi ha deluso talmente tanto tempo.
Anche chi non ce l'ha, chi non l'ha avuto, diciamo, nel corso della stagione, comunque fa fatica a consigliarlo. Io sono una di quelle.
No, è talmente tanti anni che mi illudo, ma non lo so, nell'asta succede sempre qualcosa per cui mi ritrovo Zaniolo e poi me ne pento dopo un secondo.
E speri che magari qualcuno lo rilancia e poi ti rimane in mano.
Ma che ne so io, ho combinato sto disastro. E alla fine, no, Adams, che non lo so, ha segnato, ha fatto anche un gol che sembrava un tanghero piuttosto che un giocatore di pallone, però insomma, ha una partita difficilissima, però tra i due Adams. Caro Luca da Torino, invece il domandone, Bonny o il Buffalo Mosquera, mio idolo indiscusso?
Allora, io consiglio Bonny.
Ma io ti dico che prima o poi il Buffalo fa gol. perché ci sta andando troppo vicino, sta combinando
per la legge dei grandi numeri.
Ma con la Roma è stato dominante, poi non becca la porta, però è caldo,
sì,
io ti posso
sembra dire. Proprio faccia fatica a capire le dimensioni della porta.
Esatto, però io ti dico che questa volta vado sul Buffalo.
Può avere la chance.
Vado sul
anche
Buffalo.
Perché Verona-Cagliari è una partita, una di quelle proprio interessanti questa settimana, visto la posta in palio di fatto. I tre punti potrebbero permettere all'una di uscire quasi definitivamente dalla lotta salvezza, all'altra invece di superarla, di sorpassare lo stesso Verona. Quindi vediamo. Però sì, in questo caso gli abbiamo aumentato i dubbi, visto che io ho scelto Bonnì e tu Moschera.
A chi vuoi più bene, la buttiamola così, scegli a chi vuoi più bene.
È come chiedere chi vuoi più bene a mamma o papà.
Esatto. Mandas gioca contro il Parma. Noi il Parma gli abbiamo già regalato la salvezza più o meno, quindi insomma il Parma non sa nemmeno come ha fatto a vincere quella partita. Ti dico anch'io Mandas.
Anche perché se non lo rischi in una partita così
Anche perché la Roma ha più fortuna che anima.
Esatto, di contro hai il portiere che comunque incontra una squadra abbastanza forte.
Sì, no, la Roma ha più fortuna che anima. E poi domandone, Kolomwani o Jovic?
Questo veramente è complicato, perché semplicemente Kolomwani molto probabilmente partirà dal primo minuto, visti anche gli acciacchetti fisici di Vlahovic, è comunque a secco dalla 25esima, torna nel suo ruolo, visto che non ci sarà, non sarà in coppia con Vlahovic stavolta. E d'altra parte invece abbiamo Jovic, che nelle ultime quattro partite ha segnato due gol, preso due sufficienze, e tra l'altro è stato l'eroe di Coppa Italia con la doppietta rifilata all'Inter. Entrambi tra l'altro incontrano le ultime squadre della classifica, praticamente Venezia e Monza. È complicato.
In questo momento Jovic
sì.
Va a fuoco, tanto
bisogna
è caldo.
Seguire l'andamento delle prestazioni dell'ultimo periodo, Jovic sicuramente alla meglio.
E poi, però dall'altro lato Kolomwani prima o poi butterà
prima
dentro,
prima
o
poi deve tornare a segnare un gol, no?
Quindi da quel punto di vista vedremo. Noi vai, dai,
io dico Jovic.
E io stavolta mi fido di Colo. Stavolta mi fido di Kolomwani, anche qua scegli.
Dai, e ce l'auguriamo tutti che possa essere azzeccato il tuo di consiglio.
Chi vuoi più bene tra me o Fabiola, scegli a chi vuoi affidarti o a cui insomma dare poi tutte le responsabilità. Piccoli o Lukaku?
Ma Piccoli è squalificato.
Allora niente, te l'avete già fatta, Lukaku.
Piccoli è squalificato, quindi il dubbio ti si risolve.
Facile, Lukaku. Io avrei detto Lukaku comunque.
Io pure avrei detto Lukaku. Anche se ne abbiamo parlato poco fa della partita Verona-Cagliari, è una partita interessante. Possono uscire tanti bonus, come può finire anche 0-0. Però in questo caso sì, Lukaku, anche perché lo dicevamo prima, il Napoli ha le motivazioni giuste per far bene.
Invece ci chiedono, allora, Guendouzi o Barella? Tosta,
allora,
è tosta.
È dura, sì, perché qui si punta più al voto, eventualmente anche per il modificatore.
Non è facile.
Forse sceglierei Guendouzi, perché magari la partita con la Roma può trasformarsi anche in troppi gialli. Barella potrebbe beccarsene qualcuno.
No, è impossibile. Barella ammonito, io mi sento di escluderlo al 100%.
Un'eresia.
No, Barella ammonito, mi sento di escluderlo al 100%. Quindi figuriamoci, già l'ultima partita hanno ammonito per due falli enormi.
Però
bastoni.
Di solito la Roma fa saltare i nervi abbastanza facilmente.
L'Inter non viene ammonito nessuno stavolta. Cioè, zero cartellini gialli, hanno già beccato Mkhitaryan dopo che ne ha fatti tutti i colori, dopo sette partite che tirava calcioni, tra cui uno in faccia al povero Christensen dell'Udinese, niente giallo. Questa volta ce l'hanno fatta, sai, dopo un po' sembrava brutto non ammonirlo mai. E credo che Barella siamo alla stessa situazione, anche se, insomma, l'Inter senza bastoni, ci stavo pensando adesso che mi hai fatto pensare ai cartellini gialli dell'Inter, non è facile, però no, io ti dico Barella, perché
andresti comunque sulla, diciamo, sulla scelta più scontata.
Quando sono in dubbio scelgo poi chi è più forte, anche se sono un grandissimo fan di Guendouzi, è uno di quei giocatori che prenderei alla Juve, perché serve qualcuno che possa avere un po' di carattere. Questa è una squadra talmente moscia che uno come Guendouzi, che impazzisce, litiga con tutti, che si fa rispettare anche da solo e difende la squadra all'ultimo istante, lo vorrei subito nella Juventus, all'istante, perché in una squadra sembrano tutti perfettini, carini.
Ci sta in ogni squadra, sì, esatto. È quello che si sporca un po' le mani da questo punto di vista, quando c'è da metterci la faccia, insomma.
Sì, quando la Juve protesta, non ci credo neanche.
Partita. Sì, è vero.
E quando i giocatori della Juve ci protestano, onestamente...
usa la stessa intensità che ha usato nel match contro il Parma per andare a recuperare i palloni, cioè quasi pari a zero.
Sì, proprio mosci, accetta la sconfitta, vabbè, il calendario è lungo, chi se ne frega. Questo è l'atteggiamento che hanno. Andiamo in Finlandia a dare consigli, cara Fabiola, consigliamo gente ovunque. Grazie intanto Davide per i grandi. Solito dubbio tra Ildiz e Colo, mettili tutte e due. E l'altro fanta,
mettili entrambi se puoi. Sì.
E l'altro fanta, quali tra Gudmundsson, Beltran, De Ketelare e Castro? Io ti dico, Gudmundsson è a rischio, metti Beltran che si è sbloccato, e uno tra De Ketelare e Castro, ti dico De Ketelare.
Allora, De Ketelare è interessante anche perché mi sembra che sia a secco dalla 16ª-17ª giornata, quindi sono veramente tante giornate. Incontra il Lecce perché è la partita che è stata rimandata, sì, purtroppo per il lutto che è stato registrato nello staff dei pugliesi. Quindi sì, De Ketelare. In questa giornata sì, anche io mi sento di dire Beltran, sì, e De Ketelare.
Devo dire una cosa, una polemica sterile. Io e De Ketelare ci siamo fatti male, più o meno a 3 giorni di distanza, la stessa lesione. Lui è già tornato in campo, vorrei sapere come. Io non mi muovo ancora, ma perché? Cioè, che muscoli hanno all'Atalanta? Che roba è?
Esatto.
Cioè, una lesione è una lesione, questi 7 giorni è guarito.
Ma è anche lo staff medico che ti sta dietro H24, cani.
Beh, però io mi curo abbastanza, cara Fabiola. Cioè,
sì, quello sì, non ho dubbi.
Sono uno di quelli che comunque le terapie le ho fatte 3-4 volte a settimana, e da questo punto di vista non, cioè, nel senso, loro tutti i giorni, però non è che io non le ho fatte. Da qua a 7 giorni io starò fuori ancora almeno una decina, mi sembra un po' strano.
Certo, cioè, lui è già a disposizione, tra l'altro
ha già giocato,
può giocare anche titolare.
Ha già giocato col Milan, incredibile.
Ha già giocato la scorsa settimana e può tornare titolare in questa. È comunque vivo il ballottaggio con Quadrado, ma guadagnerà sicuramente minutaggio.
Spinazzola può giocare titolare? Non ne ho la più pallida idea. Ecco, cioè, vi voglio bene.
Io, però, se gioca titolare, gioca nel tridente molto probabilmente, come l'abbiamo visto nelle ultime uscite.
Io lo metterei.
Quindi dipende dalle alternative che ha, sì, e lo metterei anch'io.
Lo metterei assolutamente, però da qui a dirti giocherà titolare non ne ho la più pallida idea. Cioè, giocano domenica, già non ci sarà gran parte delle conferenze stampa, figuriamoci se riesco a immaginarmi la formazione del Napoli. So solo una cosa, perché ho letto dei titoli qua e là che giocheranno con un modulo diverso, dovrebbe essere un 4-4-2 con due punte, perché non ci sarà Neres, quindi guarda, mettilo, non so dirti la titolarità, però credo che possa giocare almeno qualche minuto. Fabiola, come sempre, grazie, abbiamo risposto a tutti, pure in Finlandia, quindi insomma siamo ovunque.
Ormai arriviamo ovunque, certo, Cami.
Ciao Fabiola, grazie.
Ci sentiamo la prossima settimana.
Alla
Ciao,
prossima.
Buon proseguimento.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia Manuel Moroni. Facciamo così, visto che è il 25 aprile, magari qualcuno a prendere il sole, che è una bellissima giornata. Nel frattempo che c'è anche la Serie B, la Lega Pro, c'è di tutto oggi. insomma, anche giornate di verdetti, perché ci sono giornate di verdetti in Lega Pro, chi mi manda i vocali, fate così. Se qualcuno, visto che ieri non abbiamo chiamato tutti, però c'era tante persone che volevano intervenire in diretta, se volete parlare con me in questi 25 minuti, apro anche il microfono, almeno saluto qualcuno che ieri, insomma, sono stato fortunato. Tutti quelli che sono intervenuti erano veramente fantastici, quindi grazie come sempre. Manu, ascoltiamo qualcosina.
Ciao Camillo, buon pomeriggio, Luca da Cuneo. Sì, io domenica sarò presente contro il Monza, assolutamente bisogna vincere, assolutamente, contro l'ultima classifica. Dopo la partita di Parma, veramente, bruttissima partita, non hanno capito che cosa vuol dire stare alla Juventus, che cosa vuol dire indossare una maglia gloriosa come questa, cioè, pazzesco. Io mi auguro l'unica cosa che si vada in Champions League, perché si deve andare, e soprattutto che dal prossimo anno io, un giocatore che vorrei cedere, poi mi dire la tua e Locatelli e Vlahovic, forse Juve.
Ma cederlo non lo so, che non sia titolare sono d'accordo, cioè Locatelli titolare no, però cederlo forse partirei da altri. Il discorso è che ad oggi trovami qualcuno che viene e bussa per Locatelli se non va in Champions. Cioè, già se va in Champions è tosta. Ma figurati se non va in Champions, vengono a bussarti per Yildiz. Già avete letto, no? Su tutti i giornali comunque si fa già il processo, perché è normale, fa parte del mestiere, no? Ieri con Sensao per alcuni meritava per alcuni merita la conferma, no? Per una finale, un trofeo. Eppure è stato trattato nelle scorse settimane come se non esistesse, e ha avuto uno sfogo anche dopo l'Atalanta, e invece adesso prima Tudor era addio, oggi Tudor già ha le valigie, e se non si va in Champions cosa succede? Prova a farvi, no, un discorso con dei numeri, delle situazioni. Più o meno andare in Champions ti porta 65 milioni di euro, non andare in Champions ti porta, se vai in Europa League sono 20 milioni, quindi è una differenza di 45 milioni di euro. A tutto questo la proprietà farebbe un aumento di capitale a 100 milioni in caso di non Champions, e quindi non sei obbligato a cedere i giocatori più importanti, quindi Yildiz. Però ragioniamo in termini giusti: se arriva una squadra di alto livello, vede la Juventus in difficoltà, che non va in Champions, e si affaccia a Yildiz con una proposta contrattuale di altissimo livello e la possibilità di giocare la Champions, è difficile andare da Osimhen e dirgli: caro Victor, noi ti vogliamo tantissimo, ma non devi di nuovo giocare la Champions dopo tutto questo anno che hai fatto l'Europa League col Galatasaray? E Osimhen magari ti dice: però gli anni passano, io la Champions non la gioco mai. E qualcuno poi si arrabbia, Cioè, Tonali lascia il Newcastle con un contratto faraonico per venire a giocare l'Europa League? Questa è la difficoltà. Bisogna cercare di portare a casa questa Champions, di responsabilizzare questi giocatori, che però tanti, che sono da troppo tempo alla Juventus, sono stati trovati mancanti. Cioè Vlahovic è stato trovato mancante, ve lo dico io che l'ho difeso per tanto tempo, ma anche Chiara oggi mi ha detto: lei è sempre stata la parte di Vlahovic, però a un certo punto dice: tre anni e mezzo e non c'è mai una crescita dal punto di vista caratteriale, di leadership, e quando ci si aggrappa a lui sprofondiamo sempre, e a questo punto si va altrove. Cambiaso questa stagione lo ridimensiona clamorosamente, e Locatelli è un altro che per me non può fare titolare, figuriamoci il capitano. E Gatti è un altro che ha il carattere giusto per stare alla Juve. Cioè, Gatti è uno che si è offeso perché gli è stata tolta la fascia da capitano. Cioè, capite che un gruppo di livello alto può mai offendersi perché non gli è stata tolta la fascia di capitano? Cioè, in una squadra con gli attributi, cioè, la fascia di capitano non viene frega niente nessuno, nel senso, un grande orgoglio. Io sono il capitano, ma io sono capitano anche senza fascia. Ma questo è un uomo di carattere che sa cosa significa indossare la maglia della Juventus. Invece chi vuole la fascia capitano per la foto profilo o il post e dire che orgoglio e si offende perché gliel'hanno tolta, è una cosa da liceo, da neanche, da asilo. E questo è il gruppo, è un gruppo che si è offeso, ve lo posso raccontare, perché dopo Juventus-Empoli di Coppa Italia, Motta ha detto mi vergogno, tutti si devono vergognare, questo gruppo si è offeso. Dopo quello che hanno fatto ha avuto anche il coraggio di offendersi. E allora chi si è offeso? In prima battuta un Perin, che dovrebbe essere un leader di questa squadra e non lo è assolutamente, perché fa tanto comodo stare alla Juve con un contratto da primo di qualsiasi altra squadra. Ecco, La Porta. Dopo quello che abbiamo visto a Parma, via! C'è una totale disaffezione a questi giocatori che è giustificata. E la partita col Monza è veramente una partita dove dici io la devo vincere, punto. Non c'è neanche da commentarla, né prima né dopo. Perché posso commentare in termini... se ho battuto il Monza? Dopo quello che hai fatto vedere col Parma? Ma direi di no, direi proprio di no. Manu, ascoltiamo ancora qualcosina, dai.
Ciao Gami, Leonardo Roma. Secondo me è il momento di cominciare.
Questo l'abbiamo ascoltato. Arriva, se no leggo un messaggio.
Buonasera, Bianconera, Graziano da Catania. Io ho sentito dire in questi giorni che la qualità della rosa della Juve di quest'anno è più scarsa di quella dell'anno scorso. Per me è una cosa assolutamente non vera. Ci sono tanti fattori che secondo me hanno influito su questa stagione. L'infortunio di Cabal, l'infortunio di Bremer soprattutto, ma soprattutto l'errore di mandare via i senatori troppo presto. Avremmo dovuto lasciarli un altro anno in rosa a spiegare ai giovani cos'è la Juventus. La mancanza di senatori nelle partite importanti, secondo me, si sente tutta. Detto questo, fino alla fine, forza Juventus.
Grazie per il tuo messaggio. Né prima né sesta maglia. Se fosse per me, nessuno stemma riconducibile alla nostra storia, ma farei giocare questi inaffidabili con una maglietta bianca. Vabbè, insomma, caro Igor, possiamo anche inventare la storia. Cioè, fosse per me, così vanno. Poi è una stagione brutta, non ti piace, però non inventiamo anche le cose. Fosse per me la maglia bianca, non puoi farlo. Cioè, quindi rimaniamo con i piedi sulla realtà, perché così, cioè, è campato per aria, non me vogliate, però così è davvero campato per aria la discussione, e non si può fare. Buon pomeriggio Camillo, più di mezza squadra non merita di indossare questa maglia. A fine stagione, se non si raggiungerà il quarto posto, le decisioni da prendere saranno difficili. No, saranno facili, saranno molto facili, Terry. Se non si raggiunge l'Europa League, la Champions League, saranno molte molto facili le decisioni. Intanto chi ha costruito la squadra dovrà dare delle spiegazioni, dovrà raccontare cosa è successo dal primo giorno all'ultimo. Dovranno raccontare, e parlo di Giuntoli, Stefanelli e Pompilio, dovranno raccontare cosa hanno visto in tanti giocatori, tanto da spendere 26 milioni di euro per Kelly. Perché poi, ripeto, a me Kelly non fa neanche così, cioè non lo trovo neanche così scarso, ma 26 milioni di euro, cioè ne trovavo altri con 26 milioni di euro. Perché questa è la cifra dell'operazione Kelly, quindi a questo punto Kelly è un giocatore che ne vale 10, 11, non 26. Per 26 milioni di euro restavo senza Kelly. Non ne ho bisogno di un giocatore per 26 milioni di euro. Quindi qualcuno dovrà dare delle spiegazioni, qualcuno dovrà raccontare e dovrà giustificare anche le proprie dichiarazioni, e vedremo chi sarà eventualmente alla guida del prossimo mercato, se non si va in Champions, che qualcuno dovrà prendere dei provvedimenti. E saranno difficili? Saranno molto facili. Tengo Thuram e Yıldız a tutti i costi. Gli altri, se arriva un'offerta, vanno. Non c'è problema. Non mi sento di poter dire senza di lui non vado avanti. Ne tengo due fissi, che sono Yıldız e Thuram. Chi gli altri possono andare tranquillamente. Qualcuno vuole andare a giocare la Champions? Bene, trovati una squadra. Non c'è problema. Questo momento qua, credo che nessuno di voi possa essere affezionato a tanti giocatori della Juventus. Non danno niente. Come fai a affezionarti a una squadra completamente moscia, senza carattere, senza nessun tipo di cuore, nessun tipo di sentimento nei confronti della maglia che tutti voi amate, e tra l'altro quasi sempre si riempie lo stadio tutto esaurito, e avete visto niente. Caro Camillo, Marco da Sorrento: è il momento di scelte drastiche. Solo chi si impegna può scendere in campo, anche pescando dalla next gen. Prestazione con il Parma è stata indegna come quelle con Mister Motta. Ma infatti il discorso è proprio legato a quello, cioè per tanti il problema è sempre l'allenatore, in Italia il problema è sempre l'allenatore, sempre. L'allenatore è la causa dei mali di tutto, poi dopo un po' i problemi sono sempre gli stessi, le prestazioni sono sempre le stesse, vedi i giocatori a cui non ne frega niente, che fanno i tacchi sui rinvii, perché tanto noi siamo così forti che possiamo permetterci i tacchi, se poi li critichi si offendono pure, però in Italia è questo, In Italia è sempre colpa dell'allenatore, in Italia si deve sempre esonerare, perché se non esoneri non puoi risolvere i problemi, ma i problemi sono strutturali. Il carattere non lo puoi comprare in sede di mercato. Una settimana fa Braghin ha detto: qua ci sono dei valori caratteriali che sul mercato non li puoi trovare. Ed è la verità. Ed è la verità. L'unica cosa che mi permetto di dire è che la Necella lascerei tranquillamente fare la propria stagione, nel senso che domenica alle 20 giocherà contro il Messina. Vedremo che tipo di posizione avrà in campionato ed eventualmente chi dovrà affrontare al primo turno dei playoff, se sarà Catania o Benevento, e poi capiremo che percorso farà la Next Gen. Ma ad oggi la Next Gen deve portare avanti la sua stagione e non bisogna usarla per giustificare chi sta facendo così male, cioè non è colpa della Next Gen, perché poi so benissimo che qualcuno verrà a dire però fai giocare quello, fai giocare quell'altro, quindi proteggiamo i nostri ragazzi che invece stanno facendo molto molto bene. Oma 8230 o 8230, vorrei tanto che arrivi Conte alla Juve. E il problema secondo me è proprio quello, che sei talmente debole come struttura societaria che ha ragione Marco Tardelli, nel senso che puoi solo dire questa squadra, gli unici che riescono a fare qualcosa sono sempre gli stessi due da anni. Allegri, Conte, Conte, Allegri, Allegri, Conte. Allegri 3.0 credo sia impossibile. E quindi da questo punto di vista, caro Oma, al netto che non ha nessun tipo di responsabilità Tudor. Tudor non ha una responsabilità neanche per sbaglio. E a quel punto anch'io penso che solo Conte possa servire alla Juventus. Neanche Gasperini. Gasperini già è difficile nella gestione. Io ve lo continuo a dire da anni ormai che Gasperini, dal punto di vista della gestione, dal punto di vista della stampa, ha un modo di vivere il calcio che con la Juventus stona parecchio, e quindi farei fatica. A me non dispiacerebbe neanche vedere Gasperini, però sono quasi convinto che a livello di gestione sia quasi impossibile da prendere, o quantomeno questa società con Gasperini ho le mani nei capelli solo al pensiero, guardate, e per me esiste solo Conte, però ve lo dico in maniera proprio spudorata, senza nascondermi come lo faccio quasi sempre. Devi prendere Conte, farlo chiamare da John Elkann e dirgli ok, firma, torna e ti mettiamo a disposizione tutto quello che vuoi. Perché onestamente non puoi fare altra situazione, cioè di nuovo il mercato al 28 di agosto, di nuovo una rivoluzione, di nuovo gente fuori rosa, anche no, basta, l'abbiamo già vissuta quest'anno e ci siamo già illusi. Oddio, Remigio d'Asti, come mai scritto Turam e Ildiz, mi hai fatto un brivido sulla schiena, una ferita al cuore, una pugnalata, insomma sto malissimo, anche Dado da Milano. Calulo scritto in questo modo, cioè Calulo è proprio facile da scrivere, mi avete fatto veramente un male, stiamo quasi finendo questa trasmissione, è un dolore al cuore, così non me lo meritavo. Turam è proprio semplice, questo me l'ha scritto come, caro Remigio, me l'hai scritto come la macchina Volkswagen, sì, qua veramente da chiudere la trasmissione oggi, fallo gravissimo, rosso diretto, caro Remigio. A cui ti do ancora una chance per non andare a settembre, però è stata drammatica, anche Ildiz drammatico. Turam, Ildiz, ma non dimentichiamoci Gatti, che di cuore Juve ne ha da vendere. Io onesto, Gatti, ho dei dubbi. Cioè, un giocatore che si offende con l'allenatore perché gli tolgono la fascia da capitano, nel mio mondo ideale, non è un giocatore da Juve. Cioè, ragazzi, ma in quante squadre avete sentito dire che si sono offesi per la fascia da capitano? Cioè, ma all'asilo ti offendi? Vabbè, questa è una cosa che non supererò mai, però va bene così. Cioè, nel senso, Gatti lo tengo in una squadra della Juve, ma non costruisco la Juve con Gatti. Cioè, Gatti titolare nella Juve, non lo so. Non lo so, confermeresti Tudor, Cami? Io credo che Tudor non abbia nessun tipo di responsabilità, però io credo che questa società non abbia la forza per dare a Tudor la possibilità di poter fare il lavoro al massimo, quindi di poter sfruttare tutto il potenziale suo e della squadra. Quindi io, con tutto il bene del mondo, oggi non riesco a vedere, se non in Conte, la possibilità di ritrovare una Juventus vincente. Cioè, se vuoi vincere, o prendi Conte o con questa società. Io sono ormai totalmente scoraggiato e vado verso la mediocrità più totale. Non riesco a vedere niente di positivo nella struttura attuale societaria della Juventus. E ripeto, e non do colpa a Scanavino e Ferrero, sono uno dei pochi al mondo cui non darà colpa a Scanavino e Ferrero, ma la colpa la do a Giuntoli, Stefanelli e Pompilio. Questo che sia chiaro. Invece io terei anche Kalulu. No, vabbè, ovviamente Kalulu sì, però del tipo, se arrivano delle offerte più alte del riscatto, tutti i giocatori, terrei anche McKennie, onestamente, non è che li vendo tutti, terrei Di Gregorio, McKennie, Kalulu, però nessuno incedibile, questo è il mio concetto. Manuel, abbiamo ancora qualcosina da ascoltare? Allora ascoltiamo.
Bianconeri, sono Tommaso da Napoli, volevo fare una piccola riflessione su questa annata della Juve. Io penso che ci vuole un grande allenatore per risolvere tutto il problema della Juve. Alcune colpe lo dai anche alla società, che sono proprio poco presenti, però alla fine loro hanno fatto il loro dovere nel mercato in estate e anche a gennaio. Se poi abbiamo preso giocatori come Coppo Miners, Nico Gonzalez, che erano giocatori nelle proprio rispettive squadre, erano giocatori di grande livello, sono venuti a Torino e non sanno più giocare a pallone, però diciamo tutto sommato Giuntoli non ha tante colpe, perché in mezzo al campo non ci va lui, però nonostante ciò speriamo di arrivare al quarto posto, perché la Juve è sempre la Juve.
Ma io sono onesto, dire che la Juventus ha fatto un buon lavoro a gennaio prendendo a 26 milioni di euro Kelly, con tutto il bene. Cioè, io sul mercato estivo, guarda, ti do anche ragione, nel senso che sono il primo a dire che Douglas Luiz con Maynard non potevi aspettarti un degli errori del genere, era impreventivabile, quindi li giustifico. Si poteva fare trattative diverse, ovvero 60 e 40 per Nico Gonzalez e con Maynes al 28 d'agosto, magari si potevano darli prima, visto che non hai fatto neanche trattativa, anch'io stai dato, però sul valore dei giocatori ti do ragione. Ma venirmi a dire che a gennaio ha fatto un buon lavoro prendendo Kelly a 26 milioni di euro, ti dico di no. Se mi dici che hai fatto un buon lavoro prendendo Alberto Costa a 12 milioni di euro, ti dico di no. Cioè, due giocatori che non spostano gli equilibri della Juventus, che per carità Alberto Costa è sostenibile perché ha un ingaggio bassissimo, ma qua hai speso 38 milioni di euro per due giocatori che onestamente non ti servono o su cui non vorrai costruire la Juventus del futuro. Quindi non mi puoi dire che non ha responsabilità Giuntoli, non mi puoi dire che la società e Giuntoli né a capo della parte sportiva non abbia dato un briciolo di appartenenza a questa squadra, non abbia trasmesso un briciolo di carattere a questa squadra. E onestamente la gestione, anzi sono stati i primi, la società Giuntoli, a voler mandare via tutti i giocatori di discreta esperienza, non tenendone neanche uno, e poi disconoscendo completamente il progetto tecnico. Cioè, hai scelto un allenatore e poi dopo 8 mesi ti sei pentito di questo allenatore. Cioè, ragazzi, ma che roba è? Ha deciso tutto lui e ha sbagliato tutto lui. Quindi non dare le colpe a Giuntoli mi sembra surreale. Poi che la squadra abbia dei demeriti, penso di averlo detto nel corso di questi 2 giorni. È stato un errore vendere Ken su Sulè? Non lo so. Te la rigiro. Sulè oggi vale 30 milioni? Vale una cessione a 30 milioni? Non lo so. Ken non avrebbe mai firmato il rinnovo di contratto, lo perdevi a zero, eh? Perdevi a zero, era una stagione in cui Ken in un anno aveva segnato 0 gol. Quindi Ken in quel momento lì, secondo te, era un attaccante da Juve? Eravamo a credere in Ken, io, Simone Di Noi e credo altri cinque a credere in Ken lo scorso anno. Perciò, onestamente, io credo che nessuno può in questo momento dire no, Ken andava tenuto con zero gol, con un contratto a scadenza e l'enorme rischio di perderlo a zero dopo che l'avevi venduto a gennaio all'Atletico Madrid e l'Atletico Madrid te l'aveva assolutamente rispedito al mittente senza darti una spiegazione. Perché l'Atletico Madrid non ha mai dato una spiegazione per aver mandato indietro Moise Ken. Questa è una cosa che mi è stata raccontata ed è una cosa surreale, quindi onestamente io Ken non credo potesse essere un'operazione da rimpiangere. Cioè 18 milioni di euro per un giocatore che arriva da zero gol a scadenza di contratto non la vedo come una cessione sbagliata e non riuscirò mai a vederla come cessione sbagliata, e sono un grande stimatore di Ken, e dall'ufficialità della trattativa ci sono anche i podcast, qualsiasi altra cosa, a Radio Firenze Viola ho detto a Firenze farà almeno 20 gol, però da qua a rimpiangerlo no, non è giusto. Non è giusto e quindi va così, va così. Chi lo ha scelto Giuntoli? Credo che la colpa sia anche di chi lo ha scelto. A mio modo di vedere, grazie Elkan per i soldi che mette, ma incapace a scegliere gli uomini di sport. Ma in verità, caro Pompeo, Giuntoli non l'ha scelto Elkan. Perché poi qua dare tutti la colpa a Elkan, che tutte le volte caccia i soldi suoi, ma Giuntoli non l'ha scelto Elkan. Giuntoli l'ha scelto Calvo. È Calvo che ha fatto tutta la trattativa con Giuntoli, che l'ha portato a Torino e che ha scelto di lui come uomo di campo della Juventus. Tra l'altro Giuntoli ha firmato un contratto di 5 anni e ha un paio di operazioni sulle spalle incredibili, negative ovviamente, però dall'altro lato bisogna anche dirgli riconoscergli dei meriti, e i meriti che comunque ha dimezzato di più del 50% gli stipendi della Juventus. Questo rende molto di più sostenibile questa squadra, e anche nelle difficoltà eventuali di una non qualificazione in Champions League, Cristiano Giuntoli può permettere alla Juventus di non fare determinate cessioni anche con la gestione degli ingaggi. Questo va riconosciuto al football director della Juventus, però insomma, per il resto ci sono tante situazioni che andranno spiegate e che credo lo dovrà fare a chi di dovere a fine stagione, quando si tirerà la riga e si capirà come sarà arrivata la Juventus. E intanto, in chiusura di trasmissione, vi ricordo Mbangula in gruppo, invece con Mainers out e in fortissimo dubbio per la sfida contro il Monza. E ancora domani non ci sarà la conferenza stampa di Igor Tudor, che insomma non risponderà alle domande dei giornalisti e si andrà direttamente, quindi con una giornata diversa, con una vigilia diversa di Juventus Monza, direttamente in campo. Si scenderà allo stadium alle 18 per cercare di riscattare una prestazione veramente orribile contro il Parma. Le ipotesi di formazioni, insomma, solito 3-4-2-1 con Di Gregorio in porta, con Kalulu, Vega e Kelly in difesa, con Weah e McKennie sugli esterni, Locatelli e Thuram in mezzo. I trequartisti dovrebbero essere Onico Gonzalez e Constenza in ballottaggio, Yıldız alle spalle di Colomoni. Questa dovrebbe essere la formazione della Juventus. Abbiamo ancora tanto tempo per parlarne, ovviamente sempre qua su Radio Bianconera. Io ringrazio Manuel Moroni per essere stato in mia compagnia anche oggi, venerdì 25 aprile. Do l'appuntamento a lunedì con me, ma continuate a seguire Radio Bianconera tutti i giorni per tutte le notizie a tinte bianconere. Ciao!
Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.